Il bello della musica è che quando ti colpisce non fa male. Bootleg. La musica non ha una nota sola.
Non capisco assolutamente l'utilizzo di Instagram.
Ancora non lo capisci,
Luca?
No,
non lo capisco.
Ancora?
Mi hanno chiesto in più persone, è vero, di farmi un profilo Instagram. Solamente gli ospiti che vengono qui a trovarci, no? Anche durante Rossi di Sera, che va in onda tutti i giorni, il lunedì e venerdì dalle 20 alle 21. Piccolo spoiler, piccola marchetta, automarchetta. Mi dicono, però non ci sei su Instagram, non riesco a taggare.
Non ti possiamo non taggare.
Brava, porca
perché,
miseria.
Perché sei ancora
così,
ancora
ci provo. Ho fatto una prova di storia sul profilo di Bootleg l'altro giorno, ci ho messo circa 12 minuti per mettere la canzone. Quindi io devo fare un corso, me lo devi fare tu.
Ma io ho provato, però sei un allievo veramente resistente al cambiamento, all'innovazione.
E vabbè. Ciao Leslie.
Ciao Luca.
Come stai?
Tutto bene, tu?
Tutto bene. Voi siete all'interno dell'Università di Niccolò Cusano, nella fattispecie a Radio Cusano Campus, con Bootleg. La musica non ha una nota sola. Questi baldi giovani che vi parlano sono Luca Rossi
e Leslie Fadlon.
Vi facciamo compagnia ogni weekend. Arriviamo noi, i supereroi, e vi facciamo sentire tanta tanta musica. Oggi mi raccomando, incollate alla radio, perché è una puntata stratosferica.
Super.
E la metto lì. Però come possono fare i nostri ascoltatori per seguirci, scriverci, vedere quello che facciamo, insomma quello che vuoi?
Oltre ad ascoltare Radio Cusano Campus in FM, in streaming su tag24.it e radiocusanocampus.it, possono seguirci sui social, quindi trovate Bootleg infatti su Facebook e su Instagram in particolar modo.
Perfetto.
Ma anche su Twitter. E poi
anche
potete scriverci,
Twitter.
Potete mandarci una mail, un sms, un'email, in particolar modo a music@radiocusanocampus.it.
Meraviglioso. Tra l'altro, se volete, potete recuperare tutti i podcast, come ha detto Leslie, dal sito, ma non solo, dovete scaricare le app che sono gratuite. Perché dico le app? Sono ben due,
sì.
Una è della radio
e una della TV.
Esattamente, una è di Radio Cusano Campus, quella con lo sfondo giallo ed il nostro faccione dell'Università Niccolò Cusano. Poi c'è anche quella con lo sfondo bianco, sempre con la faccia dell'Università Niccolò Cusano, il nostro bellissimo stamp. Ma è quella, è Cusano TV Italia, sul canale 264 del digitale terrestre. Vedete vedete la TV sullo smartphone e ascoltate anche la radio sullo smartphone. Quindi non avete scuse,
no,
per non
seguire
le nostre puntate. Come ho detto, puntatone mega galattico, con un ospite veramente d'eccezione. È un onore, un piacere. Ogni tanto ci sono quelle puntate che segnano le carriere, no? Fondamentalmente. E questa è assolutamente una di queste. Quest'oggi abbiamo ospite con noi Paolo Romani. Paolo, benvenuto.
Benvenuto.
Grazie ragazzi di avermi ospitato.
Assolutamente, grazie a te per aver accettato il nostro invito. Grazie. E per farci compagnia. Allora, lo diciamo per quei due o tre che non hanno capito ancora qual è il tuo ruolo e chi sei. Anzi, guarda, voglio farlo dire a te. Come ti identificheresti? Perché hai troppe cariche, allora, fai troppe cose.
È un curriculum di 10 pagine.
Esatto.
Sì. Ho trovato però una cosa bignamesca.
Ok, vai.
Artigiano della musica.
Artigiano, perfetto. Tu hai
professionista.
Professionista, innanzitutto. Sì. E fautore anche di tante carriere qui in Italia. Promotore.
Beh, sì, sì, perché il mio ruolo è quello di, chiamiamolo promoter, che poi ha una sembianza strana questa parola, perché il promoter può essere il promoter di qualsiasi azienda.
Mm-hmm. Certo.
Noi promuoviamo musica.
Okay.
Però la musica deve essere amata.
Ok.
Per essere, non è un prodotto, quello che ho sempre detto, non è un prodotto, con tutto il rispetto per i prodotti che fanno parte del mercato attuale, però la musica è qualcosa che viene dall'anima, è qualcosa che ti fa emozionare, ti fa piangere, ti fa arrabbiare.
Certo, certo.
E quindi devi capire le mille sfaccettature della musica.
Perfetto.
Per fare questo lavoro.
Prima di cominciare però questa camminata ti faccio una domanda.
Sì.
Tu sei musicista?
No.
Ecco, a me questa cosa mi ha colpito.
Però devo dirti, e questo a detta di molti musicisti amici miei, loro dicono che io ho un orecchio forse assoluto.
Wow.
Ok. A me questa cosa, quando l'ho letta, mi ha colpito tantissimo, perché poi di fatto forse tu hai, rispetto a chi è più dentro alla musica, più tecnico, un occhio clinico, si direbbe, no? Comunque
ho un occhio neutrale.
È neutrale.
Ho un occhio neutrale.
Anzi,
che mi
orecchio, perché
orecchio, sì, l'orecchio neutrale che mi permette di dire obiettivamente e sinceramente, perché è sempre meglio dire le cose sinceramente.
Certo.
Specialmente in questo campo qui, Il brano secondo me è buono, secondo me è meraviglioso, secondo me è un po' scadente.
Ok.
Perché dire una cosa falsa di questo qui forse vai anche contro l'interesse dell'artista con
certo.
cui sei a contatto.
Ok.
È meglio la sincerità, perché nessuno dice, perché nessuno è perfetto. I geni ne contiamo sulla punta della
certo.
dita, no?
Certo.
Sia musicalmente che nell'arte, nella scienza, nella pittura, nel cinema.
Certo.
Non tutti sono nati geni.
Assolutamente.
Però aiutare a dire a un artista specialmente che sta crescendo, cioè, guarda, forse dal basso della mia esperienza dico che qui stai un po' debordando.
Ok, certo.
E se la persona d'altra parte recepisce, ma lo deve recepire come uno stimolo.
Certo,
ma così in tutti i campi nella vita,
certo,
tutti i campi nella vita,
certo.
Non soltanto quello musicale.
Giusto. Certo, Leslie.
Molto giusto. Senti, e come hai iniziato a fare il promotore di musica?
Allora è stato un caso, perché io per anni ho fatto il programmatore radio in Rai.
Ah.
Lo scalettaro.
Ok.
Cioè praticamente
allora mi ha chiamato scalettaro.
Giustamente, scusatemi, qui siamo in ambiente capitolino e quindi devo dire scalettaro, però è colui che... Però si chiamavano scalette,
certo.
Nel senso della si chiamano scalette musicali, come ogni radio ha una scaletta musicale.
Sì, lo so,
no?
Tu ti sei un pochettino sentito frastornato perché noi non l'abbiamo fondamentalmente, kamikaze.
No, però... allora ti posso dire che io condivido questa tua cosa perché è bellissima, la radio è spontaneità,
sì,
non è meccanica,
a me
non come la vedo io.
Non piace, faccio delle gaffe anche tremende.
Ma no, ma sennò finisce il sentimento, andiamo tutti così, anche la sfumatura.
Perché sono chiacchierate, però di fatto ci sono delle scalette.
Tornando al discorso di Leslie, ero stato contattato perché io sin da piccolo avevo la passione della musica, compravo dischi, compro ancora dischi, quindi ne ho migliaia, milioni, non so quanti sono, miliardi, non lo so. E conoscendo delle persone in Rai che mi fregavano, dicevano: "Ora Paolo, noi ci interesserebbe, sappiamo che ti piace molto la musica, volevamo sapere se tu puoi partecipare a delle selezioni per scegliere i brani per i programmi radiofonici."
Che bello, però, santa miseria.
E io credevo di così, che bello, però a un certo punto la difficoltà sai qual era? La difficoltà era di adattare i testi dei programmi alle musiche.
Brani, certo, certo.
Quindi si parlava, ti posso dire, di cieli.
Ok.
In un programma si parlava
di
e devi andare a cercare tutti i brani, sia jazz, rock, che parlassero di cielo.
Certo.
E non c'avevi Google?
No. Bravissima. E lì facevi e lì dicevi di apri di cielo.
Che cazzo scrivi magari la parola lyrics?
Bravo,
esatto.
Bravo. Vedi lyrics. E invece adesso proprio col dito gira la pagina. Gira la pagina, enciclopedia.
Scusa, quindi tu hai dato lo start a quello che poi di fatto è diventato l'ufficio musicale di ogni radio, l'ufficio di programmazione musicale che hanno più o meno tutte le radio, insomma.
Bravissimo. Bravissimo.
Vedi che cosa fantastica.
E la mia cognizione è stata, mi ha aiutato tantissimo a conoscere anche altre musiche, altre, perché uno, sai, venivi dal rock, venivi dal
certo.
country rock, venivi dal jazz, venivi dalla classica, però c'erano anche decine e decine di autori, musicisti, compositori che nessuno conosceva. E da lì il tuo know-how si faceva ancora più ampio.
Okay.
Che mi è rimasto poi
okay,
per il futuro.
Okay.
E poi finché un giorno, quando hanno cominciato ad aprire le multinazionali in Italia.
Certo. BMG,
sì,
la
Sony,
Hit di Migoci, che salutiamo
del grande Michele Mondella, il grande maestro Michele Mondella. E aprivano queste etichette e cercavano persone che si occupassero un po' di quella che stava nascendo, che era la promozione.
Ok.
Sia radiofonica, perché c'era il boom delle radio private,
certo.
E sia televisiva, quindi si parlava di telegiornali, si parlava di spettacoli del sabato sera, dell'entertainment praticamente.
Okay.
E lì ho cominciato a... Così.
A capire,
piano piano, curioso come sono, come una scimmia, perché, perché la curiosità è quella che mi spingeva anche a capire dove andare a parare il mio
certo,
lavoro.
Certo, certo.
Andare piano piano a conoscere, veramente bussando alle porte, perché io i grandi Vincenzo Mollica, tutti i direttori dei giornali, nella mia storia li ho conosciuti in questa maniera, non è che ho avuto... uno che mi apre e mette le porte, ecco a voi, no? Adesso è differente, no?
Certo.
Beh, adesso...
Tu andavi lì, buongiorno. Sì, chi è lei? Buongiorno, sono Paolo Romani della CBS. Ah, prego, si accomodi.
Porca miseria.
E nasceva così il rapporto che poi si è consolidato negli anni.
Certo.
Adesso è molto più difficile, adesso c'è anche tanta diffidenza, dico
sì,
io,
perché
c'è poca recettività.
No, a parte la recettività, ma non c'è... Devi trovare e attuare la fiducia con i tuoi interlocutori.
Ok.
E negli anni te la fai la fiducia. Te la puoi fare soltanto negli anni, essendo corretto nel lavoro, onesto, e dire le cose come stanno. Tornando al discorso di prima, dire le cose come stanno.
Ok.
Se c'è una promozione, c'è un qualcosa che deve andare a maniera, il tuo interlocutore lo deve sapere. Perché se lo viene a sapere da qualcun altro, o accade e tu fai fanto finto, tanto non lo vede nessuno.
Non esiste.
Non esiste.
La sincerità che poi sembra cozzare un pochettino con quello che è diventato, lo dico io, non lo dici tu, però tante volte anche il sistema che sta girando intorno alla musica oggi, nel senso che comunque si è diventato tutto molto più liquido, molto più veloce, ma sì, anche poco sincero a volte. Questo lo dico io e cerco in te un confronto, perché rispetto a prima non bisogna per forza essere nostalgici, partiamo da questo presupposto.
Guarda,
però ho notato anche questo.
Ti ripeto, io mi occupo anche adesso di etichette indipendenti,
ecco,
quindi cerco il nuovo. Poi ho le mie preferenze, parlavamo a microfoni spenti di quello che ho visto, ho sentito e che amo, sono altre cose.
Certo.
Però non è detto che nel futuro non ci possa essere un qualcosa che potrà rimanere storia.
Certo.
E io cerco quello.
Bellissimo.
Sto cercando quello.
Stai cercando quello.
Non cerco la musica da masticare,
da quella da ascoltare.
È come un chewing gum. Tu, certo, quando lo mangi, quando lo mastichi per 5 minuti è buono, è dolce.
No,
ma dopo 7-8 minuti, che fai? Lo prendi e lo butti.
Usa e getta.
Lo prendi e lo butti. Quindi tu butti. Cerco nei giovani di oggi un qualcosa che, per quando anche non farò più questo lavoro, che mi ricorderò che meraviglia.
Ok, Leslie,
e chi sono quegli artisti con cui hai iniziato a lavorare che poi erano giovani e sono diventati dei grandi della musica?
Beh, dunque, io ho avuto la fortuna, uno su tutti, perché è ancora attuale e io ci ho scommesso all'epoca proprio la mia carriera, ci ho scommesso la mia dignità, tutto, ed è Tiziano Ferro.
Ah, wow.
Dai.
Tiziano Ferro.
Come l'hai incontrato?
Tiziano Ferro, ex corista dei Sottotono.
Esatto.
Tiziano Ferro, questo ragazzo timidissimo, ex corista dei Sottotono.
T'ho stupito che la sapevo questa cosa, la verità.
Lo sapevo benissimo. I suoi famosi 111 kg.
Bravo, era quello.
I suoi famosi 111. No, praticamente era il 2000, noi in EMI avevamo bravissimi, una squadra formidabile.
Okay.
Ma lo dico veramente con il cuore in mano. Squadra formidabile. Quegli anni la EMI era mostruosa. Ogni cosa toccavamo sembrava veramente la bacchetta magica, non si riesce a capire quello. Però forse la bravura,
certo,
di tutto l'apparato, dalla dirigenza all'ultimo, cioè proprio era una cosa incredibile. E praticamente c'è questa cosa, mi chiama il direttore artistico della nostra azienda e fa: dice, guarda Paolo, abbiamo preso un artista nuovo, abbiamo un ragazzo nuovo, così e così, lo gestiscono Mara Maionchi e Alberto Salerno.
Mm-hmm.
E
già quella era una piccola certezza, però
sì, però
quando sai che,
però non sa, no, io sono come San Tommaso,
se non sento, non credo. Ok, perfetto.
È un paragone un po',
certo,
blasfemo,
ma va così. bene, sì.
E quindi praticamente mi dice, guarda, ti verrà a trovare in ufficio questo ragazzo qui, fai conoscenza, dice, perché abbiamo deciso insieme a Mara e Alberto di darlo a te in promozione, cioè lo devi curare tu. Io praticamente non sapevo cosa avevo fra le mani.
Certo.
Allora dico, Fabrizio, dico, per cortesia, portami, mandami qualcosa, perché quando ci parlo, prima voglio sentire di questo ragazzo che cosa mi manda. Arriva, Fabrizio mi manda il disco di Tiziano Ferro, eh? Sento Perdono. Wow, questa è stata la mia cosa fatta. Sento gli altri pezzi, dico, no ragazzi, non è possibile. Non è possibile. Arriva Tiziano, si presenta da me col suo zainetto, ciao, buongiorno, sono Tiziano. Oh Tiziano, cos'è così? E piano piano, contro tutte le diffidenze del mondo,
certo,
perché all'epoca si parlava, sì, un pezzo, sì, ma dai, questo è il pezzo estivo, poi ne parleremo, questo sparisce subito. Dico, ragazzi, guardate, qui mi ci gioco la carriera, ricordate che questo diventerà non uno forte, uno dei più grandi d'Italia. No, ma che dici, ma... Dico, ragazzi, segnatevi questa data, oggi, adesso ancora mi vengono a cercare per dire se t'avessi dato retta.
Se t'avessi... Perché poi lui che strada fece dopo la EMI?
No, è ancora in EMI, sì, perché poi la EMI confina la Universal, però etichetta è sempre stato EMI.
Poi lui è andato a Londra.
Ha vissuto in Sud America, adesso vive a Los Angeles. Però quello è stato uno dei più bei colpi della mia carriera.
Che bello,
Paolo. Comunque il ragazzetto da Latina, esatto, che arriva e c'ha quel sound che era tipico degli anni 2000, ma americano.
Brava, però cara Leslie, ti dico, è quello che... È quando tu senti una cosa dentro di te, tu stesso, o ce l'hai o non ce l'hai.
Certo.
A me colpì subito.
Che bello.
Colpì immediatamente, cioè, ma non avendo il disco ancora, non era uscito.
Ok, certo.
Infatti chiamai Fabrizio, che Fabrizio mi hai mandato un genio, ti piace? Fortissimo, guarda, qui spacchiamo. Dico, perché...
Fabrizio, di chi parliamo? Perdone?
Fabrizio Giannini.
Ah, ok.
Che poi è attualmente il suo manager.
Ok, sì.
Quindi insomma si era creato una sintonia straordinaria, bellissima,
perfetto,
bellissima,
perfetto.
Bellissima.
Senti, tu ci hai portato però anche in dono dei brani, è arrivato il momento di ascoltare il primo, che è un brano che c'ha come hai detto tu prima, molti pensano che sia D, in realtà
è D.
Che, parliamo degli Eagles, Take It Easy. Raccontamela questo aneddoto che io non sapevo, tra l'altro.
Il disco uscì praticamente che Jackson Browne scrisse questo pezzo qui, però anche lui non aveva quella carica, forse, non certo. So, perché sai, una cosa lo fa un cantautore, una cosa, un gruppo, cioè si crea anche una sinergia di musicalità, una cosa e l'altra. Io gli Eagles li conosco sin dall'inizio della loro carriera, dal 72.
Ok.
Ero ragazzetto, però già... Infatti c'ho tutta la loro discografia, l'ho visti tre volte, quindi
belli,
una cosa e l'altra.
Belli, belli.
A proposito, vi consiglio l'ultimo disco live, Strepito, bellissimo, registrato in una maniera divina.
Sì, è uscito il primo d'agosto, giusto?
Bravissimo.
Sì.
E quindi e mi innamorai di questa sequenza di cose, Take It Easy, Tulin Dalton. C'erano dei pezzi dentro questi dischi qua che mettevano paura. E mi colpì sempre perché proprio questa chitarra che parte acustica,
sì,
è veramente un highway.
È leggera, è il Caravan Tour, no?
E poi lo dice la parola stessa,
Take it easy. Allora ce l'ascoltiamo live qui a Bootleg su Radio Cusano Campus, Take It Easy degli Eagles.
The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona, and such a fine sight to see.
Take it easy, gli Eagles, a bootleg su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Se avete acceso adesso, in questo momento, i device, la radio, soprattutto quello che volete, siamo in compagnia di Paolo Romani, un gigante della musica italiana che ci ha onorato oggi della sua presenza. Ti faccio una domanda.
Dimmi.
Abbiamo un pochettino, ecco, inquadrato un po' di background, insomma, cioè, ci hai raccontato un pochettino di inizi, ma a me quello che incuriosisce, quando a un certo punto hai capito che il tuo ruolo da programmatore musicale, ok, uso questa parola, in Rai, viaggiava parallelamente a quello del promoter, come hai capito che dovevi fare il salto a un certo punto, che dovevi dedicarti agli artisti, che comunque era quella la tua missione, permettimi la parola?
Sai, è l'istinto di crescere. È l'istinto di capire che cosa vuoi nella vita.
Ok.
Non adagiarti mai su qualcosa in cui ti senti, scusa il gioco di parole, a tuo agio, ma cercare una sfida, aprire una porta e vedere fuori. La curiosità che mi spingeva a capire se ero capace o no a fare quello che poi sarebbe diventata la mia attività per tanti anni.
Perdona la domanda, perché poi comunque, cioè, facevi parte di una struttura enorme che stava cominciando anche. Comunque
stava cominciando.
Essere fautore di una cosa del genere,
bravissimo.
Penso che ti dà gli stimoli. Invece cercarne nuovi, a me colpisce tanto. Poi sembro idiota,
no,
però.
No. E guarda, ti faccio questo paragone: è come se tu promuovi un artista giovane e provi un artista, noi li chiamiamo consolidati.
Ok, certo.
Con i consolidati sono tutti bravi.
Certo.
Cioè, dice, devi esce il disco nuovo di Springsteen, bisogna promuoverlo.
Ecco.
Vabbè. Hai un po' le porte aperte. Esce il disco nuovo di Paolo Romani. Chi è? Diventerà qualcuno, bisognerà vedere. È lì che lo stimolo va lì, non va dall'altra parte.
Che bisogna pungolare, certo.
Per forza, perché sono tutti bravi. È come se tu lanci una cosa nuova sul mercato che la gente non sa cosa è.
Certo.
Ma glielo devi far arrivare in un modo delicato,
certo,
non invasivo, cioè non essere pedulante, una cosa. E poi in più tutto questo con la credibilità, se tu vai con la tua credibilità che ti sei costruito piano piano, con pazienza, con sudore, con delusioni, con tutto, il tuo interlocutore, quando vede il tuo sforzo, ti incomincia a credere,
certo, ti dà credito, banalmente.
Sì, è così. è successo un altro esempio, Mario Biondi, per esempio. Io feci il primo disco di Mario Biondi, Handful of Soul.
Mario Biondi, come l'avete gestito, uno con quella voce in Italia?
Anche questo qui, intanto qui siamo fra poche persone,
tra amici.
Allora c'era questa storia qui, praticamente io nel 2004 uscì dalla discografia ufficiale,
okay,
dopo tanti anni, e volevo capire dove andare,
okay,
guardarmi intorno,
okay,
e ho fortunatamente ancora questi miei carissimi amici di Milano, che erano, sono Luciano Cantone e Davide Rosa, titolari di questa etichetta che si chiamava Ishtar,
okay,
Family Affair, okay? Ed era un'etichetta praticamente che gestiva i loro prodotti molto belli, cioè dal gusto internazionale, però fuori l'Italia. Okay. Cioè tutto quello che loro producevano andava all'estero, perché quella musica lì all'estero aveva un ampio respiro, cosa che non aveva qua.
Ok.
Okay. Quindi loro mi dissero, perché io con loro promossi, non so se ricordate, i Madre Blu.
Ma pensa... ma tanti anni fa,
93.
Io ero 92. Piccolo, sì. Si ascoltava mio papà, pensa.
Bravo papà.
Senza te.
E abbiamo promosso un disco che conteneva Gli Angeli.
Ok.
Una delle più belle canzoni italiane che si
Perché uscivano in coppia, uscirono, di coraggimi se sbaglio, sono pronto ad essere corretto, con Ron. Uscì il disco di Ron quegli anni là. Ed su tutte le canzoni uscirono queste
probabilmente,
cose.
Probabilmente ne uscirono talmente tante.
Adesso poi dopo vado a riprendere. Però questa cosa mi è rimasta impressa. C'era il
però se recuperate Gli Angeli,
esatto,
una vostra cosa,
come no?
Mettetelo, perché è un capolavoro.
Come no?
E praticamente allora in questa, loro, io ero veramente un libero professionista, ok? E avendo lavorato con loro, mi chiamarono, dice: Paolo, guarda, vieni a Milano perché secondo noi abbiamo qualcosa di importante da farti sentire.
Ok.
Allora io prendo l'aereo, vado a Milano la sera, cose. Ma così si fa, eh?
Non c'è. Certo.
È lo stimolo.
Capito, Alessio? Così,
allora,
via.
Quella sera vado lì, vado a cena da loro. Dice: ma prima andiamo in studio. Dice: siediti, ti vogliamo far sentire uno qualcosa. Mettono, parte con queste casse gigantesche.
Certo.
Boom, 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 boom. ma che cos'è? E parte questo
Mario Biondi.
Allora, no, io non sapevo chi era,
certo.
Non lo sapevo, ho sentito certo. soltanto l'audio. Allora dissi, dico, ragazzi, ma chi è questo qua? Dico, ma
dissi, ma è italiano?
Ma dissi, dico, ma da dove viene?
Da Palermo.
Anzi, no. Loro ridevano sotto i baffi, perché giustamente, ma tutti ci cascavano,
certo.
Tutti.
Perché tu te lo immagini nero.
Aspetta, nero, per forza,
nero. Nero, black, nero. Allora, grosso sì, ma nero.
E il grande Luciano mi fa, dice, Paolo, io lo dico in siciliano come era siciliano, Paolo, ma chi sto è compare a mia?
Ma ti prego.
Come compare a te? Questo è siciliano di Catania.
Di Catania, non di Palermo.
Aspetta, è alto 1,90 m, è secco come uno chiodo. E mi fecero delle immagini. Dico, no, ragazzi, non è possibile. Ci ascoltammo il disco e devo dire che era un disco straordinario,
sì,
ma dalla prima all'ultima traccia.
Sì, è vero.
Anche perché era inciso con i più grandi jazzisti giovani italiani.
Dai,
c'era Fabrizio Bosso,
dai.
Petrella, Mannuzza, Ciancaglini, cioè la creme, erano gli A5 Quintet, la creme della musica jazz italiana.
Bellissimo.
Racchiuso in questo disco per farlo con Mario Biondi.
Ma che bello!
E quindi praticamente dico, ah Paolo, bellissimo. Dico, Paolo, ma l'accetti? Lo puoi lavorarlo con noi? Dico, ma certo che l'accetto, ragazzi, non c'è problema. A occhi chiusi, fighissimo, fighissimo. Brindisi, abbracci, da. Dice, senti, ma noi con questo disco ne vorremmo portare a casa in tutto da 20.000 copie, che per noi è un top del top. Io rimasi basito, faccio 2 secondi. Dico, ragazzi, qui ne facciamo 100.000 minimo in Italia.
Mazza.
Queste furono le mie parole. Loro mi guardarono come se fossi venuto dal pianeta Marte, un venusiano che parlava con loro. Mi guardano, come 100.000 copie? Paolo, ma quando? Paolo, ma per cortesia, te va sempre di scherzare.
Non ci illude.
Dice, no, per favore, 20.000 e stappiamo le bottiglie di champagne. Dico, ragazzi, ve lo ripeto un'altra volta, 100.000 minimo in Italia. Sapete quante ne abbiamo fatte?
500.000.
300 e passa
300.
Mamma mia.
E da lì esplose tutto quanto, no?
Certo. Poi fecero a gara per fare i duetti con Mario Biondi.
Beh, uno dei duetti famosi fu quello con Amalia Grey a Sanremo.
Esatto, esatto.
Che mi chiamarono, esatto. Mi chiamò la EMI, bellissimo.
Pensa.
Mi chiamò la EMI e disse, Paolo, ottimi rapporti, attenzione, okay. Ottimi rapporti. Paolo, senti, ma sappiamo che gestisci tu Mario Biondi, così così. Dice, noi abbiamo un artista che è stata presa a Sanremo e c'era il periodo dei duetti e vorremmo chiedere a Mario se può fare una cosa. Dico, guarda, mandatemi il pezzo e ne parlo con Mario e sentiamo. Mandano il pezzo, devo dire, molto molto interessante. E con Mario dico, sì, andiamo, perfetto, facciamo. Però voi sapete che Sanremo è il festival della canzone italiana.
Sì.
Mario aveva cantato sempre in inglese.
Ok.
Ok. Allora io, per identificarlo, chiesi alla non la commissione, però chi si occupava così. Infatti loro, quando dissero che Mario Biondi aveva accettato, l'organizzazione del festival era in fibrillazione, perché la prima volta che si appariva, che certo. Appariva su questa cosa qua. E praticamente dico, però io voglio che Mario Biondi faccia almeno una frase
in inglese.
In inglese. Nel testo della canzone. Se no stiamo a casa.
Te l'hanno concesso.
Hanno un po' annicchiato. Dico, ragazzi, io ho detto, a noi Sanremo non serve.
Esatto.
Perché era esploso, cioè sì. Mario Biondi era dovunque.
Chi era? Era quello di Bonolis o quello di Fazio? Non mi ricordo.
Era Fazio?
Credo che sia l'ultimo di Fazio. Dopo
sì, perché guarda, era 2006 credo, okay, 2006-2007.
Dovrebbe essere quello di Fazio.
E insomma, praticamente, se accettate così, noi veniamo subito. Accettarono. Fu una cosa eccezionale, fu un trionfo assoluto. Il giorno dopo si parlava, tutte le pagine dei giornali erano su di lui e non sul Festival di Sanremo.
Con la giacca rossa, con il vestito rosso, una cosa fantastica.
Mitico, Mario.
Leslie,
senti, hai fatto diverse esperienze poi internazionali, però,
sì.
No? Ci racconti un po' quelle più fantastiche.
Sì, qua dobbiamo andare a pescare.
Possiamo procedere per ore, penso. No?
Sì, magari. Chiaro. Intanto abbiamo detto che è la prima di Dante questa, quindi metti l'anima in pace.
Cara Leslie, c'è il discorso, quella che mi segnò come San Paolo sulla via di Damasco. Fu quando conobbi Paul McCartney.
Ecco, oh. Dici. dici
quindi
tutto.
Non è morto, è lui veramente. Tu la sai la leggenda, che io ci credo. Lo sai che io ci credo. Allora, aspetta,
dai, Luca.
Io ci credo a questa cosa.
Ma
io
che
ho sempre creduto.
Io ti dico una cosa, che tutta la gente che è per l'invidia nei miei confronti dicevano che era quello finto.
Era quello finto.
perché era l'invidia che mi portava. Dice, ma
la diciamo in tre secondi. C'è una leggenda che dice che in realtà Paul McCartney sia morto e che la testimonianza sta in tante canzoni, in tanti brani, che fu sostituito da una guardia giurata.
Invece lui aveva caldo alle scarpe, e quando si è tolto le scarpe ha attraversato Abbey Road.
Esatto. Anche perché
avendolo conosciuto, avendolo visto suonare decine di volte live, se è uno finto, ragazzi, è un fenomeno. Non si può dire fenomeno, perché ma di più, cioè.
No, a parte gli scherzi, com'è stato l'incontro? Ecco, raccontaci.
All'incontro, quando l'ho conosciuto, devo dirvi, ragazzi, che mi sono tremate le gambe.
Perché posso dire questa cosa, anche per voi che siete, tra virgolette, passami il termine, abituati ad avere a che fare con determinate cose, esiste però sempre il mito di qualcuno.
Quando vedi certe, quando tu sei testimone di certe cose, non sei mai abituato.
Certo.
Ecco perché ti ripeto, se ami la musica ti accadono queste cose qua.
Certo,
perché se tu se non l'ami, fai nice to meet you.
Certo. Te o chiunque invece.
O chiunque. Ma io quando l'ho conosciuto, a vedere questa persona, veramente si parla ragazzi, forse del Mozart insieme a Lennon, della musica pop.
Ok.
E io quando ho visto la gentilezza di questa persona, io quando gli ho stretto la mano, la gamba mi ha ceduto, non me ne vergogno.
Certo. E lui come...
Lui è straordinario, di una gentilezza estrema. Io ho conosciuto lui insieme alla moglie, in coppia.
Okay.
Quindi pensate che botta
con
che
lì.
Mi è arrivata.
Okay.
Cioè proprio una legnata qui sul collo mi è arrivata.
Di che si parla fondamentalmente? Perché poi io sembro sciocco, però che gli chiedi?
Non gli chiedi nulla.
Perché io non saprei che mai.
Ma che gli devi dire? Luca, dimmi che cosa gli chiedi? Che canzone hai scritto?
No, vabbè.
Apprezzo la tua produzione. Tu e altre milioni di persone.
Apprezzo la tua produzione con i Rolling. Quindi, capisci? Però hai di fronte e senti il carisma di queste persone.
Certo.
Lo percepisci. Se ami la musica, senti che hanno un qualcosa.
C'è quasi una sacralità, Anton.
Certo.
Cioè,
che poi tu scopri invece la sacralità, che poi viene vanificata dalla gentilezza,
dall'umiltà.
Perché io con lui abbiamo mangiato sotto al palco del concerto del Palasport di Firenze, prima del concerto, tutti con le tavole, con la band, con la moglie, una cosa e l'altra. Cioè, parli di McCartney, no? Cioè, questo che dice, questo mangerà in albergo.
Certo.
Poi arriva tranquillo, mangia
con
le
limousine. No, ma che
lui, la band, i tecnici, gli ingegneri del suono, tutti schierati insieme a mangiare. Quando lui mi ha detto, cioè, sai Paolo, noi siamo vegetariani, io ho fatto, anche io.
Era
diventato vegetariano in un anno secondo. Cioè,
si è unito alla tribù.
Assolutamente. Cioè, ma soltanto il fatto di stare di fronte a lui.
Allora, torniamo anche un po' alla musica, perché c'è anche tanta musica moderna che ti rappresenta.
Attuale.
Ecco,
la musica
bravo,
è sempre moderna.
Bravo,
la musica
bene,
è sempre moderna.
Grazie
perché,
per la correzione.
Perché se senti anche un disco dei Doors è moderno.
Okay, attuale.
Senti un disco di Frank Zappa è avanti anni luce.
Okay.
Quindi,
allora, contemporanea, forse anche meglio.
Attuale,
ovvero la rappresentante di lista ha scelto un brano insieme a Leslie. Perché
io
ho
delegato la carissima Leslie, perché ho visto l'entusiasmo con cui guardava il disco,
uno dei tanti regali,
e mi sono permesso di guarda, ti lascio campo libero.
Spero che tu abbia percepito quello che è successo a te in noi quando ci ha portato queste cose meravigliose, perché veramente ci hai fatto un regalo strepitoso.
È veramente un piacere,
vi faremo vedere.
Apprezzarle a me fa un regalo.
Sì,
vedo che vengono apprezzate.
Certo. È arrivato Natale in anticipo. E abbiamo scelto il brano di Sanremo, anzi,
esatto.
Hai scelto
Amare della rappresentante di lista, che sono un gruppo pazzesco. Ti piacciono, Paolo? Vero?
Una delle più belle voci del panorama attuale musicale, forse immensa.
Meraviglioso.
Assolutamente. Amare la rappresentante di lista live qui a Bootleg su Radio Cusano Campus.
Ogni volta che nella mia vita non pensavo di essere abbastanza. Come un vuoto dentro la mia testa, un incendio dentro la mia stanza. Come un sole che non sorgerà dal riflesso dei miei occhi stanchi. Io corro e poi
Questa era la rappresentante di lista con Amare, un pezzo che abbiamo scelto qui con il nostro ospite di oggi, che è Paolo Romani, promotore musicale pazzesco, ragazzi. Continuiamo con questa intervista.
Anche divinità in questo momento.
Allora, parliamo di sacralità e quindi...
Allora, io ho una domanda, se lei mi consente. Io immagino, sai, ho avuto il piacere e l'onore di ospitare qui anche... tanti produttori anche che hanno fatto tanti dischi meravigliosi. Me ne viene in mente uno che è anche diventato un amico, Roberto Guarino, che ha lavorato con Mariella Nava, con Michele Zarrillo, con Renato Zero, non solo. Quando si ha la fortuna di avere a che fare con la vostra generazione, non me ne volere, ci sono delle date di differenza, mi accorgo che la musica era concepita come arte vera e propria, come un qualcosa che, come ci hai detto tu all'inizio, deve scuotere l'anima, deve comunque essere un qualcosa di emozionale. Mi racconti anche com'era il panorama, quello che adesso chiamiamo indie, ma che una volta era l'underground, o comunque i locali dove la musica veniva promossa, usando un termine a te caro, in prima battuta, no? Com'era quell'ambiente lì, che adesso è diventato anche un'altra cosa che non voglio stare qui a descrivere. Prima che cos'era prima? Se dovessi farcelo immaginare, darci un dipinto.
Guarda, un dipinto potrebbe essere cosa? Sono varie tavolozze.
Ok.
Il locale, quando andavi a sentire l'underground, cioè tu andavi per quella cosa lì. Cioè tu partivi da casa tua, avevi in testa di andare lì a vedere quel gruppo lì. Quindi... adesso con il gruppo ce lo possiamo vedere, fanno la famosa diretta streaming,
ecco. Sì.
Diretta Facebook, non esco, ma guardo qua.
No. Che tristezza.
Non si può.
Cioè tu stare lì, sentire l'odore, il sudore, l'energia, la botta che ti arriva davanti di uno,
la vibrazione,
ragazzi, è indescrivibile. Cioè poi tu andare lì e dici: ma tu pensa, io ho sentito questo qui, l'ho sentito là, ma pensa te, come è successo a me per i Negrita,
okay,
miei carissimi amici. io le, sai, noi avevamo in EMI avevamo una cantautrice che si chiamava Magalotti, mi sfugge il nome. Loro erano il gruppo che apriva prima di lei.
Ok.
Ok.
Pensa.
E poi accompagnava lei, le faceva, lui hanno fatto okay. un live act prima. Poi sono stati i musicisti che hanno accompagnato questa, okay. questa cantautrice.
Gli sparring, ok.
Ok. Io, Daniela, la Magalotti l'ho vista, però mi avevano colpito i Negrita.
Beh,
sarei matto.
No,
non me ne voglia lei, ma era così, mi è successo questo, sono sincero.
E tu li hai instradati?
Io quando andai dietro nel camerino e dissi queste parole a Pau, disse queste parole qua. Dico, ragazzi, io stasera ho visto qualcosa di super forte. Per me voi diventerete qualcuno. Ciao. E me ne sono andato. Vaccella.
Che bello, Leslie.
Quindi quanto è cambiato il mondo delle etichette oggi? Perché comunque la musica si è trasformata totalmente, no?
Sì, si è trasformata, sai perché? Si è trasformata perché l'etichetta una volta c'era, ecco, noi siamo qui e te di fronte con Luca dall'altra parte, però il tavolino era così.
Esatto.
Eravamo io, te, un'altra persona, due persone, si discuteva, avevamo i prodotti, mm-hmm. si discuteva, si ascoltavano i brani.
Certo.
Io anch'io sono stato abituato, quando si facevano le riunioni in EMI, in Sony, in tutto, c'era questo tavolo e si ascoltavano i brani. Ragazzi, è arrivato questo, è arrivato quest'altro, è arrivato quest'altro, è arrivato quest'altro, è arrivato quest'altro. Bello, figo, un po' così. Adesso siete parlo di radio, parlo, sì. siete bombardati da materiale.
Sì.
Bombardati. Se andate a vedere, escono 10 singoli al giorno.
Esatto. Sì. Sì.
Quindi fai una volta un calcolo di 70-80. Ma quanti ne perdi per strada?
No, tanti. Infatti.
Ne perdi tanti che... Qualcuno sicuramente sarà anche in gamba, ma te lo perdi perché c'è una specie di imbuto, no? Per andare in una radio, andare in una cosa, c'è una playlist che è sempre quella, sono quei 40 che suonano sempre quelli.
Sì, sì,
e
sì,
discorso,
sì.
Tu sei là dentro e gli altri fanno come... È come nei lavori in corso sull'autostrada. Chiudono una corsia e così formano
i blocchi.
40 km di fila.
È vero, è vero.
Sì, è
e qui fai 40 km di dischi che quando arrivano sono morti, non ci sono più.
Allora, io mi permetto di dire una cosa con te, che l'ho sempre detta, mi avevo spenti, adesso la dico in diretta. Molto secondo me ha fatto l'entrata delle grandi gruppi editoriali anche nella musica, perché comunque quando si entra dentro il discorso di edizioni, diritti, è normale che diventi, e avendo un mezzo a disposizione come le radio, i grandi network, è normale, cioè, che fa gioco passare determinati tipi di musica. Ma non lo dico perché sono un complottista o quello che volete.
No, non vuol dire essere complottista, vuol dire
è anche la realtà dei fatti, che da un punto di vista imprenditoriale è anche comprensibile. Però allora non la chiamate musica, chiamatela con un altro nome, perché no. La musica è altro.
Allora, tu hai detto all'inizio dell'intervista, hai detto, qui siamo qua, non siamo come viene, no? C'è una cosa spontanea.
Certo.
Ok, quindi tu puoi passare alla musica. Se fossi stata un'altra cosa, tu devi seguire un canovaccio. Noi adesso già stiamo parlando da quanto tempo? Tu mi dai questa libertà di parlare.
Certo.
Ok? Il discorso che lì è tutto messo in un clock.
Mm-hmm.
Non puoi uscire fuori da quel clock, se no salta tutto il sistema, salta qualsiasi cosa. C'è più parlato che meno musica. Quindi adesso ti domandi, ma la musica serve per la radio o la radio serve per la musica? Fatti questa domanda.
Non lo so, all'epoca la musica serviva per la radio.
Sì, ma è ovvio. Quando uscivano le prime radio, che tutti stavano lì, sembrava che si parlasse di Radio Londra, no?
Mm-hmm.
Stavi lì, sentivi questi gracchioli che arrivavano, eri abituato a un suono della radio classica, della mamma Rai, una cosa,
certo.
E l'altra, quindi tutta standardizzata, quei programmi lì, a parte c'erano dei programmi che se li rifacessero oggi sarebbero delle cose eccezionali.
Alto Gradimento, quelle cose così.
Alto Gradimento, Radio 2, 21 e 29, Pop-Off...
Roba
veramente in cui Supersonic,
come no,
del grande Gigi Marziali, Paolo Testa, Antonio De Robertis, che facevano sentire le cose che tu neanche immaginavi.
Vabbè, adesso è rimasto, lo citiamo perché noi non ci vergogniamo, nel senso del grande Vignola, John, che fa Radio 1.
Mio carissimo amico, John è mio fratello.
Fa Music Club,
amico.
Insomma, io personalmente ho cominciato a fare questo lavoro ascoltando lui, quindi...
John ha un linguaggio che non trovo pari in Italia.
Bisogna anche essere onesti con se stessi, non bisogna vergognarsi. Certo. Il problema è che lo spazio per dare vita... Io dico per dare vita alla musica, non per dare spazio alla musica, dargli vita, perché poi più la fai ascoltare più prende vita, più si impersonifica.
Certo.
È diventato sempre meno. Noi qui siamo molto fortunati, però in giro non è così. E no, io ti chiedo a te, che sei di lunga data e grande caratura, è cambiato chi la fa girare o la musica in sé per sé? Perché a me a volte mi sembra che anche chi la gestisce
è una conseguenza,
È diventato diverso.
È una conseguenza.
Tutto un po' interconnesso.
Bravo.
Sì, anche perché, ragazzi, voi vi siete testimoni che, per esempio, in una scaletta musicale, allora ci sono le radio che sono le radio di flusso.
Uh-huh.
Non ci sono forse in Italia due radio specializzate che sono Virgin Radio.
Sì, c'è Virgin.
E poi c'è l'altra del gruppo RTL, adesso mi sfugge il nome.
O Radio Z.
Fanno rock, fanno musica italiana, una cosa e l'altra. Però l'85%, diciamo, della programmazione musicale, obiettivamente, io sento, cliccando in macchina,
certo,
sento sempre le stesse cose.
Mm-hmm.
Quindi perché si segue uno schema, perché si segue un qualcosa che deve essere quello. E qui fortunatamente voi, come altri emittenti, siete liberi.
Assolutamente.
Ecco,
assolutamente.
Ecco perché si dice la famosa...
Noi siamo assolutamente
la radio
liberi.
Libera, no?
Noi siamo
la radio
liberi.
Libera. Tu non segui uno schema, tu segui una tua sensazione mentre fai,
sì,
radio.
Assolutamente.
È quello. La bellezza
è
quella,
sì,
è quella la bellezza.
È quella. Chi ha la fortuna di fare,
perché
questo mestiere,
si parte con qualcosa. Ci sono programmi interessanti, altri meno. Però è il discorso di fare quella cosa lì. E sono tutte omologate, è inutile. O fai una radio, una talk radio in cui si parla.
Eccoci, presenti.
È una radio in cui si parla, però devi far bene il parlato, perché il parlato deve essere intelligente.
Deve non stimolare, deve essere, il pensiero.
Sì, certo.
Certo, come
cioè,
diceva qualcuno.
Ti deve far ragionare.
Amo la radio perché libera la mente, no?
Certo. Grande Eugenio Finardi. Quindi il discorso, tu devi sentire qualcosa. Dice, mi sta raccontando che cosa? La sua vita.
Bene. No, sono assolutamente d'accordo con te, Leslie.
Infatti, senti, dimmi. Spesso si parla male dei talent show, però per esempio adesso c'è un fenomeno di cui tutti parlano, sono i Maneskin.
Yeah.
Nascono X Factor, sono andati all'Eurovision, hanno spaccato, adesso stanno suonando in tutta Europa. Tu che
okay.
ne pensi una cosa del genere? E che ne pensi della loro accezione di rock?
Allora, prima di tutto benvengano. Benvengano perché danno una sterzata, danno qualcosa di... Che poi ognuno, diciamo, il discorso è sempre oggettivo o soggettivo. Ti piacciono o non ti piacciono?
No, questo è vero.
Ti piacciono o non ti piacciono? Perché nessuno, come io, posso non piacere, non posso piacere, no?
Certo.
È la stessa cosa.
Certo.
Quindi il discorso, loro ci sono, ma grazie al cielo che ci sono. Perché sono stimolo anche per qualcun altro, per qualche ragazzo. Questi ragazzi suonavano veramente a via del corso. Sai quante volte l'avrò visto e non me ne sono accorto?
A 15 anni.
Le avrò visti che stavano lì. Ma giusto. Poi l'accezione che quello che fanno ti piace, ti ripeto, ragazzi, è libero arbitrio.
Sono scelte private.
Assolutamente, come io ho delle scelte che sicuramente non piacciono a voi due, o le vostre scelte non piacciono a me.
Certo.
Assolutamente. Una scelta che però hai fatto per chiudere, perché siamo arrivati quasi alla fine, mannaggia, ma te l'ho detto, è la prima di tante, ce l'hai portata dopo per chiudere in bellezza. Io poi sono estremamente legato a questo brano, che è delle Zeppelin, Thank You. Raccontalo tu un pochettino, perché comunque hai anche vissuto più di me, sicuramente, se non per una questione anagrafica. E quindi molto gentilmente ti faccio notare che sei più grande di me.
Sì. Ci vuole poco.
Insomma, anche quell'esplosione lì di quella musica che arrivava da quel mondo lì, e che qui era un dinamitardo per tante cose, anche per tante scene poi che sono esplose in Italia, non solo.
Guarda, loro, parliamo della più grande rock band del mondo.
Esatto.
Per me, ti ripeto, massimo rispetto per tutti gli altri, ma secondo me è la più grande rock band in senso assoluto, perché è un po' il paragone con i Beatles.
Ok.
I Beatles sono qua e le Zeppelin sono qua.
No. Okay.
Sono quattro entità.
Quattro
entità. Perché non ci poteva essere un John Bonham che se non John Bonham, un Jimmy Page che non è Jimmy Page, un Robert Plant e un John Paul Jones. Un Ringo, un Paul, è la stessa identica cosa.
È vero.
Soltanto che loro, nel loro ricordo, erano pionieri. Erano veramente. Se tu senti Hula Lotta Love, che è un pezzo del 69, ragazzi,
è attuale anche
gli
adesso.
Effetti. Soltanto era come Hendrix per la chitarra. Se tu usi quegli effetti lì, ma come li fai? Come li avresti fatti? loro sperimentavano già all'epoca.
Assolutamente.
E i suoni che poi sono venuti fuori l'hanno fatto.
Hanno fatto scuola.
In 10 anni anche loro, perché quando tu, è morto John Bonham.
Tu li fai finire con la morte di Bunzo, diciamo. Allora, dopo era un'altra cosa.
Io sarei più drammatico perché, come dice un mio caro amico, dice: Le Rock è morto il 31 dicembre 1979. Perché poco
estremo,
dopo.
Estremo.
Sì, lui estremizza, però non ha. Non ha, puoi condividere e non, come ti ripeto. Sì. Però se calcoli che poi i The Zeppelin si sono sciolti, quindi.
Sì, sì, poi si sciolsero, poi insomma arrivò a tante.
Anche perché la scena degli anni 70. Per chi l'ha vissuta, per chi non l'ha vissuta, ma basta andare a leggere, ci sono libri.
Vabbè, come chi fa finire Genesis con l'uscita di Gabriel, è la stessa.
Io sono uno di quelli.
Ma anche mio papà e anche io.
Io sono uno di quelli perché non è che ti devi affezionare, però senti che qualcosa sta cambiando e non sai se sta cambiando.
Sono diventati semplicemente un'altra cosa da lì. Sono
Phil
più
Collins
pop.
Ha fatto delle
ma era cose. Pop, beh, era un'altra
sì,
cosa.
Sì, sì, era più
non era progressive.
No, non era, ma non c'era una ricerca, non c'era una ricerca estrema di teatralità, perché se tu anche chi hanno avuto la fortuna di vedere all'epoca, io tempo fa andai a vedere Sally England by the Pound, fatto da
Steve Vagat.
No, dal gruppo canadese che li i Musical Box.
Ah,
non so
come
se
no?
Non so se li avete mai visti.
No, sono stati anche qua a Roma, però.
Sì.
Sono stati qua a Roma, meravigliosi.
Se vi ricapita.
Al Teatro Argentina qualche tempo
no,
fa.
No, hanno suonato una volta al Teatro Tenda giù all'ex e a Saxa Rubra.
Ok.
Insomma, praticamente è un gruppo canadese, mm-hmm. Si chiama The Musical Box, che loro riportano in giro nel mondo i dischi dei Genesis fino a quando c'era Peter Gabriel,
sì, sì.
Soltanto che usano gli strumenti dei Genesis, perché i Genesis hanno donato a questo gruppo tutti i costumi,
pazzesco,
le luci, gli
tutto.
Strumenti, tutto. E il cantante, cioè tu chiudi gli occhi quando partì,
c'è il costume musical box che
sì
è
sì quando partì al buio la canzone dei Genesis, tutti quanti ci siamo guardati fa.
Lui.
Ma che è tornato Peter Gabriel?
Sì, sì, sì.
con tutte quelle scenografie dell'epoca.
Bellissimo.
Sì,
quindi sono autorizzati a rifare. E loro fanno o dischi che si chiamano Selling by the Pound, portano in giro Foxtrot, portano Nursery Crime. E sono i The Musical Box. Se vi capita, la speranza che si possa riandare a suonare.
Cioè, Dancing with the Moonlight Night, che è qualcosa di pazzesco, anche fatto da loro. Quindi è tanto bella se non. Va bene, ci siamo dilungati un po', però ce l'ascoltiamo. Thank you, delle Zeppelin, live qui a Bootleg su Radio Cusano Campus.
Shine, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Kind of woman I give you my.
Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be dark. For you to me, I'm the only one.
Parlare per ore, purtroppo la radio non ce lo consente, o quantomeno non ce lo consente di farlo tutto insieme, però lo possiamo diluire.
Facciamo delle pillole.
Facciamo delle pillole.
Sì.
Tra l'altro ti svelo perché sono legato a Thank You delle Zeppelin, perché mio papà fece parte della prima cover band qui a Roma,
wow,
delle Zeppelin, con Diodato Levi, con Magnante, insomma tutta quella
e
gente.
E tuo papà
lì.
Che cosa?
Mio padre, papà suonava la batteria, pensa.
Quindi bonzo.
Esatto, io ho avuto la batteria in casa per un po' di tempo, poi l'hanno levata quando io ho cominciato a suonarla a 3 anni e facevo casino.
Beh,
quindi
certo,
papà mise la Ludwig in garage, quindi fece bene. Quindi io sono molto legato a questo gruppo e molto legato anche a questo pezzo. Tu, se dovessi legare un brano, un personaggio, un qualcosa ad un momento particolare della tua carriera, e poi ci saluteremo con questo ricordo che sarà un arrivederci, te l'ho detto 7 volte, ma lo
ben
devi
volentieri,
ben fissare questo
ben
concetto. C'è un qualcosa anche di non mainstream, nel senso non di essere per forza enorme e dinamitardo, un qualcosa che tu dici in quel momento ho capito e ho goduto il qui e ora. Cioè facevo parte di una cosa che è diventata grande, è diventata storia della musica. C'è un aneddoto particolare, un qualcosa?
Guarda, io scusatemi, ho dato una botta inavvertitamente. Negli anni ascoltavo dischi di qualsiasi cosa. Io un brano a cui sono molto legato, però ti dico una cosa, non so dirti perché.
No, ok, ci sta.
Non lo so, però ogni volta che lo sento io come se vivessi in un mondo parallelo.
Ok.
Ed è Now or Man dei Beatles.
Bellissimo.
Vabbè.
Cioè, sempre Beatles.
Oddio, però effettivamente chissà perché. Perché comunque
però,
le sensazioni che ti porta, magari.
Sì, io ogni
forse
volta
ti ricorda Paul McCartney.
Leslie, no, ma prima che lo conoscessi pure, questo è il fatto.
Ok.
È un brano nativo. Cioè, non è di quelli. Non è Lady
no,
B,
assolutamente,
non è quello.
Non è.
Però è messo in quel Rubber Soul. Tu, a parte che è un disco che alle nuove legislature dico, andate ad ascoltare e imparate tutti quanti. Impariate, impariamo ancora.
Quello con la copertina censurata o quello normale?
Sai che ne ho 2 o 3 di Robert Soul, non mi ricordo se è quella censurata o quella normale. Adesso mi hai dato una dritta. Praticamente io ogni volta che l'ascolto, anche oggi, il mondo mi si chiude intorno.
Che bello.
Mi
però
si crea un qualcosa, ma ragazzi, non riesco a capire cosa.
Però sai che c'è.
E sono 2 minuti e 40 di canzone, ragazzi, non sono 5 minuti, sono 2 minuti e 40. Quindi anche loro, la loro sintesi era straordinaria.
Mamma mia,
che
sì.
Ancora, la loro sintesi, 2 minuti e 40 di canzone in cui sembra che tu hai fatto un viaggio interstellare e sei tornato indietro.
È vero, una capacità di Beatles.
Era la capacità,
secondo
me,
perché la capacità se tu
incredibile.
Se senti Help, se senti Strawberry Fields Forever, se senti
Penny Lane.
Però con Now or Man io ho questa sensazione ogni volta, perché i Beatles li vanno riascoltati, è come un buon libro, diciamo, sai, me lo rileggo, oppure un bellissimo film che te lo leggi, lo vanno riascoltati, perché ogni volta, io ve lo dico col cuore in mano, riscopri sempre un qualcosa, dice, ma l'ho sentito 156 volte, però è diverso dall'altra.
È vero, ogni volta ti colpisce in modo diverso.
È diverso dall'altra, e questa canzone qua, questo brano mi dà questa sensazione qui, vi ripeto, spero di scoprirle e parlarne con voi, ma non riesco a capire cosa.
Assolutamente, facciamo che un compito a casa per la prossima volta, quando riospiteremo un'altra volta Paolo Romani. Intanto per oggi grazie mille,
grazie.
Lauro.
No, io vi ringrazio, grazie a voi, perché mi sono trovato prima benissimo.
Grazie.
Mi sono trovato con una compagnia stupenda, sono stato messo a mio agio in maniera straordinaria, quindi più di così non so che dirvi, però è una sensazione, vi ripeto, che mi sento rilassato.
Oh, meno male.
E quindi essere rilassati è come se tu, è come se sono quasi in una seduta psicanalitica.
Oh, siamo molto lieti.
Ne siamo assolutamente lieti. Questa è casa tua, veramente.
Come se fosse, veramente, quindi, come se fosse, come se sto aprendo col mio psicologo e parlo di me.
Adesso, mentre parliamo, sono venute in mente due o tre idee che poi te le dico a microfoni spenti. Intanto, per
segnatele.
Oggi, grazie.
Grazie a voi.
Alla prossima, Paolo Romani, ospite qui a Bootleg su Radio Cusano Campus. Grazie mille, alla prossima.
A voi, buonasera.
Bootleg con Luca Rossi e Leslie Fadlon.
Io chiuderei qua, ma la carriera in generale, no? Facciamo così, abbiamo dato.
Sì, ormai. Cioè, io posso anche chiudermi in casa.
Allora, questo poi adesso coinvolgiamo Paolo in una cosa che mentre parlavo mi è venuta in mente, perché bisogna farlo, no? Sì, bisogna sì, assolutamente sì, sfruttare queste
direi
cose. Poco da dire, sinceramente. A volte la maniera più bella per far trasparire l'emozione è stare zitti. Quindi io vi dico soltanto: recuperate questa puntata e cercate di capire anche quello che ha trasmesso a noi. Avere la fortuna di parlare con chi tanta musica che nei nostri immaginari collettivi fa anche parte della sacralità di quest'arte è stata rimpersonificata tutta in Paolo Romani in questa chiacchierata, che non è l'unica, ve lo ricordo. Se volete recuperare questo podcast avete un modo per farlo.
Certo, potete scaricare le nostre app Radio Cusano Campus e poi ascoltarci in continuazione sempre su FM e in streaming su tag24.it, dove trovate anche i podcast delle altre puntate.
Assolutamente. Poi insomma, scaricate le app, seguiteci ovunque, scaricate i podcast, ma soprattutto la cosa più bella è accendete questa benedetta radio, accendete Radio Cusano Campus su tutto il territorio nazionale. Da Luca Rossi
e Leslie Fadlon
il saluto è sempre quello: fate i bravi, bravi, mi raccomando. Ciao, alla prossima.
Ciao.
Bootleg, la musica non ha una nota sola.